Wikiradio. Anton Giulio Mancino racconta Salvatore Giuliano di Francesco Rosi.
Il 31 dicembre del 1962 il premio Stampa Estera per il miglior film italiano viene assegnato a Salvatore Giuliano di Francesco Rosi con la seguente motivazione. Espone in modo realistico e coraggioso una pagina della storia moderna italiana. I suoi valori artistici, umani e morali sono espressi con efficacia e uniscono un largo interesse anche giornalistico. La regia e la realizzazione meritano una particolare attenzione. Ora, partendo da questa data, 31 dicembre 1962, abbiamo l'opportunità di parlare di uno dei più grandi film della storia del cinema italiano e internazionale, un film imitatissimo da registi di ogni parte del mondo, tra i quali possiamo ricordare almeno Oliver Stone in JFK o Nixon Gli intrighi del potere. Questo film riceve il premio della Stampa Estera, però occorrerà ricordare che cosa accade prima di quel 31 dicembre 1962, perché questo ci fa capire come il caso del film di cui ci stiamo occupando, di un autore in generale, è un caso complesso, non riguarda solo le cose di cui il film si occupa, ma anche le modalità che hanno permesso a questo film di essere visibile, noto e celebrato anche nel corso di 50 anni di storia, che non è appunto solo storia cinematografica. Facciamo un passo indietro. Ad aprile del 1961 iniziano le riprese del film. Il 2 maggio del 1961 viene girata la famosa scena di Portella delle Ginestre, perché il regista in qualche modo usufruisce anche della ricorrenza, cioè il giorno prima c'era stato il consueto incontro in quella zona anche segnata dalla strage del 1 maggio 1947, quindi può ottenere dei risultati altamente realistici. Ha tutte le comparse a disposizione, che sono più che comparse ma veri e propri protagonisti di una vicenda che lui va a rievocare. A luglio dello stesso anno, sempre del 1961, viene presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, alla 22esima mostra, dove viene rifiutato però per il carattere, ricorda sempre il regista, documentario della pellicola. Cioè il film non può essere selezionato perché non è un film di finzione ma un documentario. Il 24 novembre viene presentato in censura, dove rimane fermo 40 giorni. Finalmente il 5 gennaio riceve il nulla osta 36202, per completezza di informazione. E il 9 gennaio, siamo nel 1962, c'è la prima proiezione però per parlamentari e giornalisti. Il 28 febbraio la prima proiezione pubblica e il 1 marzo arriva sugli schermi di 100 città italiane. Il 4 marzo Girolamo Li Causi, vicepresidente della Camera, al Cinema Ariston di Roma sollecita la istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sugli interrogativi che pone il film, una commissione parlamentare antimafia che in realtà già dalla fine degli anni 40 era stata sollecitata. Passiamo al 30 marzo 1962, in cui Ferruccio Parri, che era poi colui che aveva proposto la commissione parlamentare d'inchiesta, cita il film Salvatore Giuliano quando appunto avanza ancora una volta questa proposta. E non dimentichiamo che l'11 aprile del 1962 si arriva al voto unanime sulla commissione antimafia, che viene formata poi nel febbraio 1963. Queste date sono molto importanti perché proprio vediamo come la vicenda del film, cioè la circolazione del film, procede parallelamente al conto alla rovescia di questa sospirata e ampiamente richiesta commissione parlamentare d'inchiesta. Siccome abbiamo menzionato il caso eclatante di Venezia che non prende il film, occorrono adesso altre date, per esempio quella del 3 luglio 1962, in cui il film Salvatore Giuliano riceve l'Orso d'Argento per la regia al Festival di Berlino, ma anche quella del 7 luglio in cui il film riceve la Grolla d'Oro per il miglior regista, questo a Saint-Vincent. Il 22 ottobre riceve poi a Milano il premio San Fedele per il cinema italiano. Quindi la mostra del cinema di Venezia scavalca il film e i riconoscimenti arrivano, come dire, collateralmente.
Alla violenza bruta e sanguinosa Giuliano voleva qualche impresa di una bontà gentile e generosa, dalla sua fama fino in cielo esa, e si parlava andala con caloro cuore buono tutta coro, da duri con granizia e con decoro aiutavo le povere davvero e le trattava come frate assoro, mentre era con le ricche tanto vero che sparteva denaro in quante dati ad orfane di vito e malati, cui non avete niente mi mangiati, e c'è con una vassai cose squisiti, a dirgli ce la va in socco bramati e ve le porta a voi che fama viti, dici a Giuliano a cui benefecava, e denaro e mangiare ci portava, e come un giustiziere praticava, di giudici e carnifici faceva, o delle poverette approfittava, la sua condanna sicura l'aveva, e la giustizia soppe prima prova, un suo che era chiamato Terranova. Esso c'aveva frumento, pasta d'ova e con l'usura a credito veniva, a seccanna così pungente chiava alle creanti poveri che aveva, e guadagnando l'1000% quando veniva un chilo di frumento. Quando sappi sto fatto un tal momento, tu Giuliano ci fici lo conto, lo assassinavo, beazza senza stento.
Questo film quindi non è un film che ha vita facile, ha una gestazione anche proprio dal punto di vista della sua visibilità pubblica più complessa di quella che solitamente si ricorda, nel senso che per esempio, ecco, questo film in censura non viene tanto tagliato, lo stesso regista ricorda che verranno tagliati appena 7 metri, che sono appunto per una pellicola di quella durata che supera le 2 ore, insomma sono veramente poca cosa, pochissima cosa, però in realtà quello che spesso si trascura è che il film in sede di censura preventiva riceve molte indicazioni relative a cose non molto gradite e queste indicazioni in parte verranno seguite. Quindi quando si passerà dalla prima versione della sceneggiatura originale alla seconda versione, il film non rimane intatto lungo questo iter. Ora, Salvatore Giuliano ha un fondamentale merito, che è il primo film italiano che riesce ad affrontare la questione di Portella della Ginestra, la strage e naturalmente gli altri avvenimenti connessi, la morte di Giuliano nel 1950, la morte di Picciotta nel 1954 nel carcere del Lucerdone, con i nomi e i cognomi effettivi dei personaggi. Se quella del primo maggio 1947 a Portella della Ginestra è stata la prima strage di Stato e il primo grande mistero italiano, che in qualche modo diventerà un inizio di una catena molto lunga di misteri rimasti senza soluzione, ecco, il cinema non riesce ad occuparsene esplicitamente finché non si arriva appunto all'opera più nota di Francesco Rosi.
Please, will they hold a funeral?
Non speak English, signore, non speak English.
È stato colpito davanti, al cuore. I carabinieri erano appostati in questo cortile. Lui è entrato correndo e gli hanno sparato.
Al cuore? E i 4 colpi sul fianco e quella alle spalle?
Beh, quelli sono i colpi che gli hanno sparato prima, durante l'insegnamento.
Ma come facevate a sapere?
Diceva, scusi?
Sì, dicevo, come facevate a sapere che Giuliano sarebbe venuto a Castelvetrano?
Da 10 giorni alcuni confidenti ci avevano segnalato la presenza di Giuliano nella zona. Dagli stessi informatori avevamo saputo che il bandito intendeva scappare in America con un aereo proveniente da Tunisi. A mezzanotte i carabinieri erano postati in via Gaggini da 2 ore.
Perché quando... in via Gaggini? Allora sapevate anche la strada che avrebbe fatto Giuliano.
Vi sarà detto tutto alla conferenza stampa.
Noi dobbiamo scrivere un servizio, non un pezzo di dolore!
Due uomini venivano in fondo alla strada, tra quelli c'era anche Giuliano. Il carabiniere ha ritirato l'arma, i banditi hanno tentato la fuga, i carabinieri sono usciti, hanno sparato e l'hanno ammazzato, ecco.
E Giuliano non ha sparato?
Ha sparato Giuliano, ha sparato i carabinieri, è stato un inferno.
E nessun carabiniere è rimasto ferito?
Nessun carabiniere non muore.
Voi abitate qua?
Sì, signore.
Allora, avete sentito questa notte?
Sì, signore.
Che è successo?
Tre colpi del rivoltello.
Solo 3 colpi?
Sì, signore. Dopo un periodo di tempo, la medaglia lì. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta!
Ma come, questi dicono che hanno sparato per le strade, i banditi, i carabinieri?
Non è vero.
Per un'ora.
Non è vero, è tutta menzogna.
Ma l'inseguimento dei carabinieri, a sparatori, il conflitto a fuoco, queste cose qui, a che ora?
Non abbiamo sentito niente. Solo che 2 colpi di pistola e dopo una mezz'ora, 3 quarti d'ora, la raffica le mezze.
E non avete visto passare nessuno?
No, non abbiamo visto passare nessuno.
Non avete neanche sentito passare Giuliano inseguito dai carabinieri che si andava a infilare da lì?
Solo 2 colpi di pistola e una rapida nemica.
Con questo film, in qualche modo, diventerà possibile successivamente poter rievocare il caso. Infatti possiamo proprio individuare un prima e dopo Salvatore Giuliano. Il film, narrato dallo stesso Francesco Rosi, racconta la vicenda attorno, che si sviluppa attorno alla figura di Salvatore Giuliano, in maniera molto diversa da come avevano finora fatto i film anche di aurea tradizione neorealista, perché non procede in maniera cronologica ma procede per blocchi. In questo caso l'uso dei flashback, l'uso degli andirivieni spazio-temporali non è come dire uno stratagemma per rendere accattivante il racconto, ma neanche per semplificarlo come solitamente fanno i flashback, bensì per complicare la faccenda. Il film comincia con il ritrovamento a Castelvetrano del cadavere di Giuliano e dai dubbi che suscita la versione ufficiale dei carabinieri, ovvero che Giuliano è stato ucciso, il bandito è stato ucciso in un conflitto a fuoco, ecco che si innescano i flashback. Il primo dei grossi flashback ci mostra la vicenda in Sicilia dopo la liberazione da parte degli americani, con le richieste e gli sconvolgimenti che vedono al centro appunto l'istanza separatista. Si ritorna da capo poi al cadavere di Giuliano. A questo punto quel corpo senza vita pone più domande dopo aver conosciuto questo primo retroscena. Il secondo passaggio ci porta fino alla strage di Portella della Ginestra, ci fa conoscere Giuliano che viene riconsiderato, riutilizzato dalla mafia in funzione anticomunista. Giuliano si reca a Portella della Ginestra per sparare sui comunisti che si raccolgono per la festa del 1° maggio. Faccio una precisazione, non racconto il film in maniera lineare perché il film non è lineare e soltanto con queste continue precisazioni si comprende la complessità che il film naturalmente rilancia. Noi non vediamo per esempio Giuliano che spara a Portella della Ginestra, perché lui si reca a Portella della Ginestra il giorno prima con i suoi picciotti e naturalmente il film lo lascia intendere, ma è proprio questo uno dei grandi misteri che il film di Francesco Rosi porta avanti. Non mostra chi spara a Portella della Ginestra, perché è uno dei pezzi mancanti di questa complessa vicenda e già nel 1961 Francesco Rosi non se la sente di generare un rapporto causa-effetto così riduttivo. La seconda parte del film invece ci porta direttamente a Viterbo, al processo che si celebra per questa strage, processo in cui Salvatore Giuliano non è presente perché intanto è stato ucciso, e questo nel film l'abbiamo visto. A questo processo partecipa invece, dopo essere stato catturato insieme agli altri picciotti, il luogotenente Gaspare Pisciotta, che si autoaccusa dell'uccisione di Giuliano e poco per volta racconterà di come questa uccisione è avvenuta grazie alla collaborazione prima della polizia e poi dei carabinieri, perché polizia e carabinieri nel succedersi nella lotta al banditismo e nella ricerca incessante di Giuliano stabiliranno accordi molto strani appunto proprio con gli stessi banditi che stavano cercando. Pisciotta addirittura parla di una trinità tra mafia, banditi e polizia e promette nuove rivelazioni quando si farà, se si farà, il processo per la morte di Salvatore Giuliano. Il film si conclude con la morte in carcere a Lucerdone di Pisciotta, appunto avvenuta il 9 febbraio del 1954. E poi con un'ennesima uccisione di un mafioso, ci ricorda ovviamente in maniera consapevole la posizione del cadavere di Giuliano, che diventa anche emblematica del mistero, dei misteri italiani che da quel momento si moltiplicheranno.
A un certo nato gritti che rubavo una vacca un poveretto e se ne io da cenno Giuliano me mannavo a corpa di pistola lo penevo e a taglio lo cadavere dei gritti lasciavo quattro parole chiare scritti quattro sulle parole scritti ma significativo assai di fatte, Giuliano, una roba malafletti. Però le ricche sì, quando ci ammatti, che cosa più leggevo dalle biglietto, pensavo che lo safari era corretto.
Ho preferito, come dicevo, raccontare il film seguendo appunto l'intreccio e non limitandomi alla trama esterna, per così dire, perché il film fa proprio di questa sua struttura il suo punto di forza. È un film che mette molto a disagio lo spettatore, e lo spettatore non riesce in nessun momento a identificarsi, perché proprio il personaggio evocato nel titolo, Salvatore Giuliano, è il grande assente del film. Noi lo vedremo sempre ripreso in campo lungo, di spalle, fuori campo, perché appunto in questo modo il film sceglie di spingere lo spettatore a capire che il personaggio cosiddetto centrale non è, è un ingranaggio di un meccanismo molto più complesso. In questo modo il film chiede allo spettatore di capire oltre lo schema tradizionale di un qualsiasi film che individua un eroe e lo colloca al centro, sia esso positivo o negativo. Altro motivo di grande novità, interesse e di difficoltà per lo spettatore, una difficoltà ragionevole, tanto che per esempio a proposito dei film di Francesco Rosi, Bertrand Tavernier ha parlato una volta di armi di costruzione di massa. Ecco, l'altra grande difficoltà che crea consapevolmente il film allo spettatore riguarda la costruzione narrativa, perché appunto questo andare su e giù nello spazio e nel tempo non consente di farsi un'idea lineare, semplice della vicenda, perché la vicenda ci fa capire proprio con il film, con la modalità con cui il film procede o recede, è proprio la semplicità la cosa che lo spettatore deve progressivamente smarrire. Non deve cercare la semplicità, ma la complessità. Questa non è una storia semplice, quindi neanche il film può procedere come si procede con una storia semplice.
Fin dal 1943, all'indomani dello sbarco alleato, era scoppiata in Sicilia la passione per il separatismo. MIS era chiamato il partito che voleva unire tutti i siciliani per la conquista dell'indipendenza. EVIS, l'organizzazione militare dello stesso partito. Americani, inglesi, latifondisti e la mafia appoggiavano il movimento. Azioni di guerriglia tra separatisti e forze dell'ordine provocavano morti e feriti da una parte e dall'altra. Il 30 settembre 1945 il primo governo del CLN ordina l'arresto dei leaders del movimento per l'indipendenza, Finocchiaro Aprile e Barbaro.
Bisognava conquistare l'indipendenza prima che la guerra fosse finita in continente, per mettere il governo italiano di fronte al fatto compiuto. Ora è tutto inutile, ogni giorno che passa è sempre peggio. o rinunziamo sinora all'insurrezione o scattiamo subito senza perdere un minuto.
E con chi la fai la rivoluzione? Con i ragazzi?
Ci sono attualmente in Sicilia 37 bande di fuorilegge, 37, con tante armi da riempire un arsenale. E non è tutta gente scappata dalle galere, anzi, la maggior parte sono dei disgraziati rimasti vittime dell'ingiustizia, dell'ignoranza e della miseria. E non aspettano altro che una buona occasione per inserirsi di nuovo nella vita civile.
Ma basta con questa tua proposta, lo sai che la maggior parte di noi è contraria.
Con le buone però non si ottiene niente.
E va bene, d'accordo. Possiamo benissimo costituire un corpo indipendente d'azione e scagionare il partito da ogni responsabilità. E poi basta con queste fesserie. Di chi si è servito Garibaldi per liberare la Sicilia dai barboni, dai picciotti? E chi erano i picciotti? Latitanti, banditi!
La grande originalità, la grande forza di questo film è che proprio in virtù di questa sua struttura, di questo suo mettere da parte il protagonista stesso, fa sì che ancora oggi noi possiamo vederlo senza venirne a capo. Cioè la visione oggi, non nel 1962, ma oggi, di questo film rilancia il rebus. L'intelligenza di Francesco Rosi è stata proprio quella di non dare spiegazioni, ma di creare proprio dei blocchi che, scontrandosi, inducono a rilanciare domande, che sono le domande che tranquillamente ci portiamo dietro ancora oggi e che possiamo addirittura applicare anche ad altri casi eclatanti della storia italiana, ad altre stragi, ad altri misteri italiani. Non è un caso che Francesco Rosi, che ha realizzato poi nella sua lunga carriera non tantissimi film, si sia un po' rifiutato di intervenire su ogni caso oscuro della storia italiana, perché ha sempre sostenuto, e ha ragione, che i film che aveva già fatto, quindi Salvatore Giuliano in primo luogo, avevano fornito proprio lo schema, erano il modello di tutta una serie di altre vicende che in qualche modo a questo esemplare si uniformavano. Quindi è questa la novità, ed è anche una novità rispetto al neorealismo, perché vedete, il neorealismo in qualche modo aveva portato al centro l'uomo, la verità dell'uomo, ma se guardiamo l'inizio del film proprio, è proprio l'uomo riprodotto nella sua verità, nei luoghi reali in cui la cosa è accaduta, è un morto. Il primo uomo che vediamo nel film, ovvero sia Salvatore Giuliano, nei luoghi in cui il neorealismo aveva chiesto che si portasse, ovvero i luoghi reali, è già un cadavere. Quindi potremmo considerare anche Salvatore Giuliano un film che commemora il neorealismo, è figlio del neorealismo, ma nello stesso tempo ne sigla l'impossibilità di accontentarsi di una realtà riprodotta tale quale, così come anche si rifiuta di riprodurre un racconto lineare e narrativo.
Questa è la piana intorno a Montelepre, paesi uno dietro l'altro, Giardinello, Torretta, Carini, Partinico, Alcamo e a pochi chilometri Palermo. La montagna lunga di Sagana, il Monte Calcerame, Monte d'Oro, il regno di Giuliano, protetto dall'omertà, dalla passione, dal terrore. Montelepre è sotto la montagna, si vede la gente per le strade, se ne sentono le voci. Dalla terrazza della sua casa arrivano a turiddu le segnalazioni della madre. Il paese è pieno di carabinieri, ma il bandito è imprendibile. Una radio da campo avverte il colonnello degli spostamenti a distanza. Mortai e mitragliatrici pesanti proteggono il piccolo esercito di banditi e fanatici separatisti. Dall'alto della montagna ogni movimento è controllato e prevenuto. Le lunghe strade bianche di polvere sono sotto il tiro dei fucili di Giuliano. Nell'altra parte della Sicilia, nel versante orientale, in quel 1946 un reparto di soldati ha avuto subito ragione delle bande separatiste. Resta però nel suo regno il re di Montelepre.
L'importanza di Salvatore Giuliano va anche considerata in rapporto alla storia del cinema italiano, perché è il primo film che può permettersi di fare nomi e cognomi in rapporto a questa vicenda, perché non è il primo film, contrariamente a quello che si può pensare, sulla strage di Portella della Ginestra, sulla figura di Salvatore Giuliano e di Gaspare Pisciotta. Non è il primo, è soltanto quello che si presenta nel 1962 in grado di poter nominare i propri personaggi e i propri fatti direttamente, perché Portella della Ginestra era un episodio che già Luchino Visconti voleva raccontare, rappresentare nel suo La Terra Trema, un film nato su commissione del Partito Comunista come documentario, ma Luchino Visconti, che pensa appunto alla Terra Trema, ovvero all'occupazione delle terre, dovrà poi fare i conti con una situazione di difficoltà oggettiva, ma anche probabilmente politica, per cui quella Terra Trema diventerà non più un film sui anche sui contadini che occupano le terre e che subiscono un attentato, bensì un film sui pescatori. Infatti la curiosità di questo La Terra Trema è che figura con il titolo La Terra Trema, episodio del mare. Bisogna ricordare altri film poi che cercano di affrontare il caso Giuliano o il caso Portella della Ginestra. Bisognerà però aspettare soltanto il 1961 e anche la concomitanza con l'istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta antimafia, a cui il film stesso dà un contributo, come si è detto, perché questi fatti possano essere esplicitamente raccontati, rappresentati sullo schermo. Non dimentichiamo che in questo film, come ha fatto notare anche un film più recente del 2003, Segreti di Stato di Paolo Benvenuti, questo film di Francesco Rosi si trova nella condizione di non poter nominare i mandanti di quella strage, che pure Gaspare Pisciotta fa durante il processo, perché con i nomi dei mandanti, ecco che questo film sarebbe stato bloccato, avrebbe avuto disavventure sul piano giudiziario superiori a quelle che peraltro ha già avuto, che avrebbero comportato il blocco. Quindi la forza di questo film è quella di saper anche far buon viso a cattivo gioco, non tanto presentandosi con quel che sa, ma con la forza di quello che non si riesce a sapere. Cioè, questo è un film sulle lacune proprio della storia italiana, è un film che in qualche modo chiede allo spettatore di completare o di interrogarsi su quelle lacune. E soltanto nel 1972, con la pubblicazione degli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta, questi nomi diventeranno già più di pubblico dominio e sarà possibile anche ad una serie di film successivi, come il caso Pisciotta, diretto dal nipote di Luchino Visconti, Riprando Visconti, o anche Al Sasso in Bocca di Giuseppe Ferrara, che addirittura riprende anche delle sequenze del film di Rosi, rimontandole, di fare appunto quei nomi. O finalmente nel 2003 a Paolo Benvenuti in Segreti di Stato, ma sono appunto passati 40 anni. La forza, ripetiamo, di questo film straordinario è quella proprio di creare le domande, di creare lo spazio, come dire, di riflessione. Questa stessa data di oggi è una data onnicomprensiva, perché Francesco Rosi compie 90 anni, ma anche la Mostra del Cinema di Venezia, un po' in ritardo, ma doverosamente, gli ha assegnato quest'anno un Leone d'Oro alla carriera. Tante cose in qualche modo coincidono per uno dei film più importanti e ancora aperti che noi possiamo ricordare e giustamente continuare a rivedere, non per questo trovando una via d'uscita, anzi ponendoselo come problema prioritario.
Il 31 dicembre 1962 Salvatore Giuliano di Francesco Rosi riceve il premio della stampa estera. Anton Giulio Mancino l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.